cultura che non ti aspetti.
Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis. Inauguriamo questa settimana di K con un menù ricco, ma si spera non troppo pesante per la digestione. Allora, la carta prevede un primo piatto a base di architettura, pensieri sull'architettura, che ci riguardano da vicino perché sono quelli di Aurelio Galfetti, famoso architetto ticinese, pensieri raccolti in un libro, fare fino in fondo il proprio mestiere, di cui si parlerà stasera fra poco alle 18.30 alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Poi andremo in tintoria, questo è il secondo di oggi, nel senso del famoso podcast che oggi è a Lugano, si registra alle 20 al Palazzo dei Congressi e l'ospite sarà Dario Bressanini, celebre divulgatore scientifico, e sarà anche con noi fra pochi minuti. Con Pippo Russo, il giornalista Pippo Russo, parleremo di un aspetto un po' particolare dei mondiali che si stanno giocando in questi giorni. Poi altri argomenti della giornata, della settimana. La canicola no, però gli esami sì, perché c'è almeno una storiella piuttosto interessante. Infine andremo anche a Ferrara perché ci sarà l'occasione di parlare di Andy Warhol e un ritorno, diciamo così, di Andy Warhol dopo tanti anni proprio a Ferrara. L'ultima parola la affideremo invece a Beatrice Cristalli con un neologismo che insomma ci spiegherà e ci racconterà più nei dettagli verso le 18.15. E a questo punto siamo pronti per partire con un bel pezzo brasiliano, in questo caso di qualche anno fa, stiamo parlando di quasi 23-24 anni fa, Antonio Pinto con Viti para Vida.
É isso aí, rapaziada. Esse é o bonde da CDD. Alô, Cidade de Deus. Se liga. Presta atenção. Vamos que vamos. Deixa comigo. Sou morador da favela. Também sou filho de Deus. Não sou de chora, mazelas, mas meu amor perdeu. Sou operário da vida. Da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, o meu alguém já.
Antonio Pinto con Convici para Vida, un pezzo di qualche anno fa, tratto dalla colonna sonora originale di un bel film brasiliano, City of God. Adesso, per aprire, apriamo subito con una bella serie di pensieri sull'architettura. Perché parliamo di architettura? Parliamo in particolare di Aurelio Galfetti, che è stato uno degli architetti più influenti della Svizzera del Novecento, autore di opere simbolo come il restauro di Castelgrande e primo direttore dell'Accademia di Architettura di Mendrisio. A lui è dedicata la serata incontro, cui potrete assistere fra poco più di un'ora, alle 18.30, presso la Biblioteca Cantonale di Bellinzona, serata intitolata Chilometro Zero Aurelio Galfetti, fare fino in fondo il proprio mestiere. Serata nata dall'omonimo volume curato da Nicola Navone, che raccoglie per la prima volta i suoi scritti su architettura e urbanistica. È un'occasione per riscoprire il suo pensiero, il suo rapporto con il territorio e l'eredità che ha lasciato alle nuove generazioni di architetti. Al telefono abbiamo proprio l'autore di questo libro, e cioè Nicola Navone Lugano, nato Lugano nel 1967, architetto e dottore di ricerca Université Paris-Saclay e un tot di altre, insomma, belle cariche. Nicola Navone, benvenuto a Rete 2.
La ringrazio per la presentazione molto generosa. Buonasera a lei e a chi ci ascolta.
Allora, Nicola, chi era? Partiamo da subito da qui. Chi era Aurelio Galfetti, oltre l'architetto che tutti conosciamo?
Se dovessi mettere in evidenza una delle tante qualità di Galfetti, direi anzitutto la generosità. Stiamo parlando di qualità umane. La generosità si riflette in tanti modi, nel suo modo di intendere l'architettura, che è sempre legata ad una relazione con il luogo, con le necessità dell'uomo, ed è sempre sorretta da uno spirito etico importante, da un impegno che abbiamo voluto tra l'altro anche evocare nel titolo che abbiamo dato a questa raccolta di scritti, che è una citazione appunto di Galfetti. È una generosità che è stata anche al centro del suo insegnamento. Ricordo che è stato il primo direttore dell'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana e ha per tanti anni si è occupato di insegnamento e un insegnamento tra l'altro che mirava alla formazione di un architetto capace di lavorare dal dettaglio fino al disegno del territorio. Poi l'altro aspetto, poi chiuderò subito questa risposta, è saper coltivare il dubbio. Ecco, questo è anche un qualcosa che emerge dai suoi scritti, cioè il fatto di non volersi accontentare di certezze troppo rapidamente istituite o tantomeno anche le temporanee certezze del dibattito disciplinare, e quindi anche una capacità, una forma di umiltà del cercare sempre la soluzione migliore per un progetto, ma anche una forma di continua ricerca della conoscenza per poter progredire nel proprio modo di fare architettura. Ecco, questo direi che sono le due qualità principali.
E direi che questi sono due buoni motivi per tornare a leggere i suoi scritti e non solo ad osservare le sue opere, è corretto?
Sì, io lo spero. Tutti noi che diciamo abbiamo partecipato alla costruzione di questo volume, perché un volume di questo tipo, sì, certo, c'è un autore che è Galfetti, c'è un curatore che vi parla, ma poi è un'opera collettiva e non gli sto a ringraziare tutti. Perché poi lavorando sugli scritti di Galfetti, sui testi, sulle interviste che sono conservati nel fondo Galfetti donato dall'architetto all'archivio del Moderno dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, ci siamo accorti sostanzialmente che Galfetti ha scritto molto di più di quanto magari ci saremmo immaginati, e sono scritti che spaziano su una serie di temi. Ne abbiamo raggruppati grosso modo credo 6 assi tematici, ma c'è una grande attenzione di Galfetti alla riflessione su quanto sta facendo come architetto, intendo dire. E un ultimo aspetto che forse va sottolineato: abbiamo scelto di non inserire in questa raccolta di scritti invece i testi che avevano una finalità specificamente didattica, ma qui vorrei proprio anche ricordare il fatto, anche perché questa sera sarà presente a Bellinzona Roberto Masiero, professore universitario di Venezia, che ha peraltro appena ripubblicato in una collana da lui diretta un testo importante, che è una lezione importante di Galfetti, Il progetto dello spazio.
Nicola Navone, secondo lei qual è l'idea di territorio che attraversa tutta la riflessione di Galfetti?
È un'idea di territorio che è, diciamo così, caratterizzata dalla modernità, ma anche da come dire, l'attenzione a i diversi, come dire, diverse scale che intervengono in un territorio. Non c'è alcuna visione nostalgica, ma c'è anche, come dire, l'attenzione a una costruzione corale. E Galfetti, peraltro, aveva, rispetto ad altri architetti ticinesi protagonisti, insomma, di quegli stessi anni, una visione anche un poco diversa sulla periferia, una visione magari meno negativa, una visione connotata da questo suo forte senso di speranza e anche di un, vogliamo, anche ottimismo. Riteneva infatti la periferia come una sorta di ulteriore stratificazione del territorio, certo molto problematica, sulla quale occorreva intervenire e che certamente non aveva fino a questo momento dato dei risultati, diciamo, qualitativamente notevoli, ma che non si sarebbe dovuto affrontare con lo spirito della tabula rasa, quanto piuttosto di partire da queste condizioni per cercare di migliorare. Ma è sempre l'idea che quando si interviene in un determinato luogo, il nostro intervento risuona in tutto il territorio, quindi noi dobbiamo essere a maggior ragione consapevoli che le conseguenze di quando noi facciamo in un determinato sito non si limitano a quel determinato sito. Questo ci dovrebbe rendere anche molto più responsabili rispetto a quanto facciamo sul nostro territorio.
Ecco, se dovesse indicare l'eredità più attuale di Aurelio Galfetti per il Ticino di oggi, per la Svizzera italiana di oggi, quale sarebbe?
E penso proprio questa, cioè il discorso territoriale, che naturalmente poi andrà spiegato con più attenzione, però questa, lui parlava di architettura territoriale, di architetto territoriale nelle prime, come dire, presentazioni dell'Accademia di Architettura, si intendeva formare un architetto generalista, cosa significa? Cioè in grado di dialogare con tutti gli specialisti coinvolti nel progetto, ma partendo da una competenza in questi campi, una competenza generale, quindi anche un'autorevolezza, e poi un architetto capace di intendere sempre le conseguenze che ciascun progetto d'architettura ha sul territorio. E penso questo sia un discorso ancora attuale, un discorso che naturalmente conosce delle evoluzioni, conosce delle diverse declinazioni, ma oggi per affrontare le sfide che il Ticino, come dire, è chiamato, davanti alle quali è chiamato, insomma, credo che alcuni di questi scritti possano aiutare, ma soprattutto un'attitudine generale di attenzione nei confronti del territorio possa permettere di risolvere delle criticità che tutti noi oggi osserviamo.
Bene, grazie mille a Nicola Navone per essere stato con noi. Vi ricordo che l'incontro pubblico con Nicola Navone e Roberto Masiero, moderato da Paola Piffaretti, si terrà fra poco più di un'ora presso la Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Grazie ancora a Nicola.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. I'm a Fujiyama mama and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, 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 yama. I'm a Fujiyama mama and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, 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 yama. Cause when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Fujiyama, yama, Fujiyama, yama. I drink a quart of sake, smoke dynamite, chase it with tobacco and then shoot out. I'm a Fujiyama mama and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, 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 yama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Fujiyama, yama, yama. I went to Nagasaki, Hiroshima too. The same I did to them, babe, I can do to you. Cause I'm a Fujiyama mama and I'm just about to blow my top. We'll be right back.
Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Cause when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Yama, yama, yama.
Siamo nel 1953 con questa Fujiyama mama, Ernestine Allen, questa bella voce che viene proprio dal profondo della storia della musica black. 1953. Adesso invece torniamo a noi, in particolare a quello che succederà fra pochi minuti, facciamo fra due ore qualche cosa per essere più precisi, perché andiamo al Palazzo dei Congressi. Stasera alle 20 ci sarà una serata, una puntata live di Tintoria, questo famoso podcast italiano, con un ospite di tutto riguardo, e cioè Dario Bressanini, che è un chimico influencer, chiamiamolo così. Non so se gli piace la descrizione, ma lo sentiremo fra pochissimo. Da anni Dario Bressanini è una delle voci più autorevoli e seguite della divulgazione scientifica italiana. Chimico, saggista, ha saputo portare la scienza fuori dai laboratori e dentro la vita quotidiana, parlando di alimentazione, percezione del rischio, fake news, con un linguaggio chiaro e accessibile. Allora, stasera alle 20, lo ricordiamo, presso il Palazzo dei Congressi di Lugano, sarà ospite speciale della puntata live di Tintoria, il popolare podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, per un incontro che mescolerà scienza, attualità e ironia. Come? Beh, lo scopriamo proprio con l'ospite d'onore Dario Bressanini. Benvenuto su Rete 2.
Grazie, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
Allora Dario, perché oggi è così difficile distinguere fra informazione scientifica e disinformazione?
Ma allora, io non ho la risposta perfetta, perché altrimenti avremmo già risolto tutti i problemi. Diciamo che una delle cose che osservo dal mio particolare, insomma, punto di vista sui social e tra le varie cose che faccio di divulgazione, è che siamo sopraffatti da un sacco di informazioni. Troppe, non riusciamo a processarle tutte, e è sempre più difficile distinguere le informazioni di tipo scientifico, ovviamente, di cui sto parlando, affidabili, da quelle invece che non sono affidabili, e spesso si nascondono molto bene. C'è magari un linguaggio che sembra scientifico ma è solo un'illusione, no? È quello che a volte, insomma, noi divulgatori chiamiamo scientifichese, cioè un qualche cosa che serve solo per dare l'illusione di che ci sia un contenuto scientifico, ma invece non lo è. E quindi è un problema per il pubblico, e anche per me stesso, per noi stessi, perché nessuno di noi è esperto in qualsiasi cosa. E quindi, insomma, la divulgazione in questo momento è una delle attività che può aiutare, diciamo, il cittadino, il consumatore, insomma, chiunque di noi durante la vita quotidiana, a districarsi un po' tra le informazioni corrette e quelle non corrette.
Ecco Dario, immagino già la risposta, ma è giusto farla. I social, da questo punto di vista, come possiamo definirli? Sono un problema, sono una risorsa per la divulgazione scientifica? Immagino prevalga la seconda, per quanto ti riguarda.
Ma allora no, io so che c'è tutto un movimento di pensiero di persone che additano i social di qualsiasi nefandezza. In realtà no, io se non ci fossero stati i social, tutti, no? Io ne frequento un po' da un bel po' di anni, io non sarei, probabilmente non sarei in questo momento a parlare con voi, proprio perché la mia, visibilità, notorietà, se vogliamo, è stata amplificata, ecco, dall'utilizzare questi nuovi canali di informazione. Non ci sono solo i social, cioè stasera partecipo a Tintoria, grazie a IBSA Foundation, che ha voluto organizzare questa cosa. Tintoria è un podcast, quindi non è un social, ma è di sicuro un modo per raggiungere un pubblico e veicolare non solo diciamo, argomenti o cose, insomma, divertenti, di intrattenimento, ma anche divulgazione. Ci sono festival in giro per, insomma, per tutto il mondo, anche in Svizzera ci sono, in Italia festival scientifici, c'è il ritorno delle newsletter. Diciamo che io i social li vedo come parte di un ecosistema della divulgazione culturale in generale, che cerca di raggiungere un pubblico che è potenzialmente interessato a certi argomenti, ma che magari non è più interessato ai vecchi modi in cui magari io, quando ero molti anni fa, o magari i miei genitori si informavano, quindi la televisione e i quotidiani o le riviste. Quindi i social sono una grande opportunità per chiunque voglia, come me, come tanti miei amici, amiche e colleghe, fare questo tipo di attività, cioè divulgazione culturale. Certo che è difficile, è sempre più difficile emergere in un mare di contenuti che noi come semplici utenti dei social non riusciamo più a controllare, perché ormai sono gli algoritmi che decidono cosa noi dobbiamo vedere, però sono di sicuro una grande risorsa.
Per sviluppare questo discorso, Dario Bressanini, come si costruiscono oggi fiducia e competenza scientifica in un'epoca in cui tutti sembrano avere un'opinione su tutto? E quale ritiene sia la competenza scientifica più importante che ogni cittadino dovrebbe possedere?
Ma allora, dal punto di vista del divulgatore, la fiducia bisogna guadagnarsela sul campo, ed è un processo molto lento. E paradossalmente si può perdere in un minuto se uno sbaglia o fa degli errori, insomma, molto grossolani. E la fiducia ce la si guadagna facendo, prima di tutto, non dando le proprie opinioni. La mia opinione su vari argomenti è totalmente irrilevante. Io, da divulgatore, sono, diciamo, simile a un giornalista, cioè faccio da tramite, da mediatore culturale, diciamo così, tra il corpus delle pubblicazioni scientifiche, del consenso scientifico che c'è tra gli esperti e gli scienziati che hanno studiato certi argomenti e il grande pubblico. Quindi io devo trasferire l'insieme delle competenze, delle scoperte scientifiche in un certo campo. Quindi, per esempio, non devo fare affidamento all'ultimo studio pubblicato dall'università svedese, eccetera, eccetera, che dimostra che, ecco, questa è una cosa che nessun divulgatore serio normalmente farebbe, ed è una cosa di cui, per esempio, i cittadini, i consumatori devono stare attenti, perché specialmente per argomenti molto complessi, dove ci sono tante sfumature, raramente il singolo studio è decisivo, magari per ribaltare tutti gli studi precedenti. Quindi un qualche cosa che il cittadino può verificare è che se insomma, una divulgazione fatta bene dovrebbe dare il quadro completo in un certo momento di che cosa si sa e di che cosa non si sa su un certo tema, e questo di solito vuol dire andare a spulciarsi magari decine o centinaia di articoli, intervistare degli esperti per fare una sorta di riassunto della situazione. Ecco, quindi ai cittadini una competenza che chi ascolta, chi fruisce di contenuti di divulgazione dovrebbe imparare ad avere è quella di cominciare a distinguere chi gioca molto sul sensazionalismo, su appunto l'ultima scoperta di un certo campo, magari giocando molto o su false speranze, che è un grande classico per la medicina, no? Un nuovo studio scopre che una certa sostanza è attiva contro l'Alzheimer, poi si scopre dallo studio che magari hanno fatto era solamente uno studio in vitro o sui topi, e quindi vale praticamente zero. Oppure d'altra parte stare molto attenti a chi invece gioca sulle paure, perché anche quello, giocare sulle paure, è una delle armi della disinformazione. Quindi essere molto molto sospettosi quando un qualche cosa viene dipinto o troppo bello per essere vero, e di solito non è vero, oppure come qualche cosa di catastrofico e che non ci hanno mai voluto raccontare perché ce lo vogliono tenere nascosto. Ecco, bisogna essere molto più critici, molto più scettici di quello che potevamo essere, permetterci, non so, 20 anni fa.
Chiudiamo in leggerezza. Qual è il mito sull'alimentazione estiva che resiste di più nel tempo? Cioè, la bufala, qual è?
Ma allora, in realtà ci sono tantissime bufale Una delle cose che vedo, almeno dal mio osservatorio sui social, è quello che d'estate ci si debba disintossicare, quindi che ci siano delle bevande detox che ti purificano, che ti detossinano, usano anche questo verbo inventato che non ha senso, no? Il fegato, i reni e qualsiasi cosa, e di solito consigliano, non so, acqua e limone. Allora, io sono un grande fan di acqua e limone, ma non perché abbiano chissà quali proprietà detossificanti, perché c'è già il nostro fegato, i nostri reni e tutti i nostri organi che si occupano di eliminare le scorie. Sono un fan perché semplicemente d'estate sudiamo molto ed è meglio bere acqua, e magari se un po' di limone può far sì che, insomma, beviamo più, insomma, con più piacere, va bene. Ecco, però uno dei grandi miti è che ci si debba disintossicare. Ecco, questo non esiste niente del genere.
Va bene, allora nessuna disintossicazione, però un ricordo doveroso per la serata di stasera. Palazzo dei Congressi a Lugano alle 20, c'è la puntata live, la registrazione della puntata live di Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone con Dario Bressanini. Lo abbiamo avuto ospite ed è stato veramente un piacere. Grazie mille, Dario.
Grazie a voi, buona serata.
Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di sulla traversa, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Thank you.
Seguendo il filo di questa canzone dei Banda Bardot, si potrebbe dire che basta poco per manifestare, bastano pochi gesti, insomma, anche stare nudi è un modo per manifestare, questo dicevano 25 anni fa, insomma, sono passati un bel po' di anni da questo album intitolato Se mi rilasso, collasso. Oltre alla canicola, che è naturalmente l'argomento principe in questi giorni, uno degli argomenti di discussione più importanti, più interessanti, che lo vogliate o no, è il pallone, e in particolare il mondiale di calcio che si sta giocando in Messico, in Canada e negli Stati Uniti. Per raccontare tutto quello che ruota attorno a questo carrozzone messo in piedi dalla FIFA di Infantino con l'aiuto dell'amico americano, ci affidiamo alla penna affilata e all'occhio attento di una giornalista che segue il calcio in maniera critica e appassionata da anni. Lo abbiamo già ospitato e lo ospiteremo tutti i lunedì a quest'ora nel corso dei mondiali. Benvenuto Pippo Russo.
Buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
Pippo Russo, allora, nel nostro osservatorio sul mondo dei mondiali, adesso non parliamo proprio di sport in sé, però c'è un tema interessante che mette assieme un mondo, quello della comunicazione, della gestione degli interessi e lo sport vero e proprio, cioè la gestione dei campionissimi, che sta offrendo qualche spunto.
Ma la gestione dei campionissimi offre sempre qualche spunto per il fatto che si tratta innanzitutto di aziende individuali di carattere globale, che quindi sono già dei soggetti che si gestiscono da sé e comportano per la gestione di un gruppo dei problemi non indifferenti, perché sono tutti uguali, ma c'è qualcuno che è un po' più uguale degli altri, come insegnerebbe Orwell. Allora, noi stiamo vedendo anche dei casi abbastanza complicati da gestire. Il caso complicato per eccellenza, ovviamente, è quello di CR7, Cristiano Ronaldo, che alla bella età di 41 anni vuole continuare a essere in prima linea. Ciò che per il Portogallo comporta la questione di chiedersi se sia il caso di insistere o meno, e soprattutto di rischiare di giocare con un calciatore in meno nella distinta, nella formazione in campo, come abbiamo visto in occasione della gara con la Repubblica Democratica del Congo. Però sembra proprio che Cristiano Ronaldo, in quanto azienda individuale globale, che è anche un grande catalizzatore di sponsor, oltre che invitato speciale alla Casa Bianca qualche mese fa, debba giocare per forza, perché un mondiale senza Cristiano Ronaldo non puoi averlo, e allora per il Portogallo rischia di essere un mondiale con Cristiano Ronaldo, ma con un calciatore in meno in campo.
E ci sono anche altri casi che fanno discutere, sempre di grandi squadre, tra l'altro, squadre che hanno velleità, tipo la Francia, giusto?
Assolutamente sì, è il caso di Kylian Mbappé, che lui è il giocatore in più in campo, e quello non glielo può negare nessuno, e lo ha dimostrato nella gara precedente. Però ha anche sempre delle esigenze personali, come per esempio vedere la fidanzata e fare una scappatella autorizzata con la nuova fiamma che è l'attrice spagnola Exposito. È una scappatella che è avvenuta proprio alla vigilia della partenza del gruppo per gli Stati Uniti, e che ha anche causato degli ovvi malumori presso gli altri colleghi, che giustamente hanno visto un trattamento di favore, un trattamento di privilegio nei confronti del loro compagno più rappresentativo. Fra l'altro voglio aggiungere che la nazionale francese ha una situazione particolare, nel senso che a mio giudizio è quella che dispone della riserva di talento in assoluto più vasta fra le concorrenti al mondiale. Però ha talmente tanto talento che rischia di farsi male da sola e di essere intossicata da beghe che non hanno a che fare con la dimensione di campo. Quella che riguarda Kylian Mbappé è un esempio, ma ne è emersa un'altra abbastanza gustosa, originale, nelle settimane precedenti, ossia il contrasto fra la federazione francese e il gruppo squadra, che erano in trattativa per l'ammontare dei premi in caso di risultati, e su quello ci si è accordati, ma il vero focus del conflitto è stato lo stock di biglietti da fornire a ciascun calciatore per i parenti o per il codazzo di amici, eccetera, eccetera, uno stock che non può andare oltre gli 8 biglietti a testa perché si tratta di tagliandi comunque molto costosi per la federazione. E pare che questo sia stato il fronte più acceso di contrasto fra i calciatori della nazionale spagnola e la loro federazione, che è una cosa che fa un po' sorridere, ma se ci riflettiamo mica tanto.
Vedremo come andrà a finire questa cosa, perché è vero, insomma, che sulla carta la Francia è molto molto forte, però anche altre volte ha dato l'impressione di autosabotarsi, mettiamola in questi termini. A proposito di altri grandi nomi, non possiamo non citare Messi. Come viene gestito Lionel Messi?
Ma Lionel Messi viene gestito benissimo, innanzitutto perché gestisce benissimo se stesso. Noi abbiamo in questo mondiale quella che viene vista come l'ultima occasione di confronto a distanza fra i due dioscuri degli anni 10, ossia il dualismo fra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Vediamo come i due ci siano arrivati a questo mondiale in condizioni completamente diverse. Un Messi decisivo, quantomeno nella prima partita, e un Cristiano Ronaldo nullo, anche lì, quantomeno nella prima partita. Evidentemente c'è stata una gestione diversa che non credo abbia a che fare soltanto con l'autogestione fisica, poiché in questo Cristiano Ronaldo è veramente esemplare, ma forse c'è la diversa competitività dei due campionati, perché a me pare che la MLS statunitense sia molto più competitiva e allenante di quanto non sia la Russian League saudita. Che ne dica Cristiano Ronaldo, il quale insiste a dire che la Russian League sia addirittura un campionato più competitivo della Ligue 1 francese, che invece continua a sfornare talenti, mi sa che la risposta gliela sta dando proprio il campo.
Ecco, a proposito, se volessimo fare un discorso un pochettino più ampio, magari anche un po' pretenzioso, fondamentalmente qui si stanno confrontando non tanto tre modelli di sportivo, ma tre modelli quasi industriali, ma chiamiamoli così. Secondo te, alla fine, quale sarà quello più efficace?
Ma secondo me il modello industriale più efficace alla fine rimane quello che continua a essere capace di dare risultati sul campo. Se guardiamo appunto a Mbappé, a Cristiano Ronaldo, a Messi, alla fine il campo è quello che ti dà ragione se tu riesci a mettere a disposizione del vero talento alla squadra e riesci effettivamente a essere decisivo, ti viene perdonato tutto, compresi i peccatucci fiscali che abbiamo visto in passato da parte di tutti più o meno i grandi principali protagonisti del calcio. Alla fine la differenza la fanno sempre i gol.
Quindi mettiamola così, senza fare la previsione, ma Mbappé Messi, che ne dici? Uno dei due porta la coppa a casa?
Ma si erano già confrontati nella finale della scorsa edizione. Io direi che è molto probabile che uno dei due porti la coppa a casa. Invece dobbiamo farci un'altra domanda, che è il vero dilemma. Ma a fine mondiale, con la coppa fra le mani, è meglio farsi mettere il mantello addosso dall'Emiro o farsi toccare la spalla da Donald Trump?
Ma allora,
Credo che questo sarà un interrogativo lacerante.
va bene, questo lo affronteremo più in là, però, perché abbiamo tempo, perché Pippo Russo è il nostro osservatore per i mondiali da qui alla fine dei mondiali. Quindi grazie mille, Pippo Russo, alla prossima.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Me estorba, que se me van los pies. Ay, conga, mi conga, la ropa me estorba. Ay, conga, mi conga, hoy quiero bailar. Venga, mi catabalcosa, venga, mi cocuye, abre. Venga, mi catabalcosa, venga, mi cocuye.
L'eccellenza cubana, qui abbiamo Albita Rodriguez alla voce, Chucho Valdés, pianista famosissimo cubano appunto, con questa Carnaval, un album uscito poco tempo fa, l'anno scorso per la precisione. Qui abbiamo invece un album, un'altra copia italiana, non so come definirla perché è abbastanza particolare. È un lavoro basato su dei nastri vecchi di tanti tanti anni che in un qualche modo vengono riproposti, rieditati, rimessi insomma a nuovo dall'operazione di Jolly Mare, che in realtà è il nome d'arte di Fabriano, oddio adesso non mi viene il nome, comunque è il nome d'arte di un DJ e di un produttore italiano di Lecce, che qui ha ingaggiato Francesco Bianconi, quindi il leader cantante dei Baustelle, per riprendere una vecchia canzone di Piero Umiliani, un compositore veramente straordinario della musica italiana del secolo scorso, che fra poco tra l'altro tornerà insomma d'attualità perché festeggeremo i 100 anni dalla nascita e ci torneremo sicuramente. Questo disco è uscito all'inizio di giugno, è intitolato La luce dell'alba, Jolly Mare con Francesco Bianconi, questa è Il senso.
Baby, bamboo.
alzi la mano chi ha un bel ricordo degli esami. Vedo poche mani alzate. Alzi la mano chi ha un ricordo preciso, nitido di quel periodo. Qui le mani sono di più, ma sono praticamente certo che state mentendo. Probabilmente in buona fede, ma mentite. Voi credete di avere tutto stampato nella corteccia prefrontale, ma il più delle volte non è così. Ci arrivo fra poco. Prima o poi ci siamo passati tutti, non importa che livello, tutti hanno sostenuto o stanno ancora sostenendo degli esami, perché, citando un vecchio saggio napoletano, gli esami non finiscono mai. L'esame è un rito di passaggio, un argomento universale, atemporale, oggetto di mille racconti, canzoni, film. A questo proposito, molte pellicole possono essere catalogate sotto la voce commedia, più o meno brillante. Alcune, meno, finiscono nel calderone drammatico. Penso per esempio all'Attimo fuggente con Robin Williams. Nella vita vera, i rapporti fra commedia e dramma potrebbero essere tranquillamente rovesciati. Non so voi, ma io di quel periodo di divertente ricordo ben poco. Ricordo piuttosto, se non i drammi, almeno i fastidi, mischiati a un po' di ansia e anche di noia, qua e là. Ecco, è proprio quando confronto questi ricordi con quelli degli amici che hanno sostenuto lo stesso percorso che mi rendo conto della grande bugia. Le notti insonni, gli ettolitri di caffè, il blocco dello scrittore davanti alla pagina bianca. Tutta roba che abbiamo visto mille volte nei film, ma che pochi hanno veramente vissuto. Per tutti però c'era la sensazione di essere di fronte a un momento importante della nostra vita da affrontare con serietà, dando per scontato che chi ti sottopone all'esame sia mosso da altrettanta serietà. Peccato che ogni tanto la cronaca ci obbliga a rivedere alcuni assunti di base. La notizia di pochi giorni fa riguarda una prova di maturità in un liceo italiano, un liceo musicale, non lontano da Roma. In un liceo musicale la prova regina per eccellenza non può che essere la musica, nella fattispecie l'analisi critica di uno spartito non troppo conosciuto ma interessante come L'Ondine della compositrice francese Cécile Chaminade, pubblicato per la prima volta nel 1900 e che qui sentiamo per pochi secondi. Uno studente guarda lo spartito e si rende conto che c'è qualcosa che non quadra. La trascrizione non è corretta, ci sono delle note sbagliate. Alla fine ne conta una ventina. Il ragazzo seriamente denuncia gli errori, la sciattezza, diciamo così, di chi ha preparato il materiale per gli esami. L'intelligenza artificiale non c'entra nulla, è pura e semplice incuria umana. Poi all'incuria si aggiunge qualcos'altro, perché di fronte alla denuncia il MIM, acronimo di Ministero dell'Istruzione e del Merito, vale la pena ricordarlo, prima si affretta a ribadire che la prova è valida, Subito dopo però cosa fa? Sul sito ministeriale in cui si trovano i documenti ufficiali per tutte le prove di maturità nel paese, sostituisce lo spartito incriminato con quello corretto. È lo stesso studente a raccontare quanto successo. Lo studente, direi quasi a prescindere da come ha svolto la prova, merita un bel 6 svizzero o 10 italiano. Al Ministero dell'Istruzione e del Merito mi sa che fioccheranno un bel po' di 3. Italiani o svizzeri è lo stesso, tanto la sostanza non cambia.
One morning I woke up and I knew you were gone. A new day, a new way, and new eyes were born. Lord, you're where I thought my kept gone. The sky is clearing and the night is the sun. Now witness the quickness with which we
L'anno è il 1970 e questo è il secondo album di un quartetto molto importante per il rock americano, non solo, Crosby, Stills, Nash & Young, e il pezzo era Carry On. Dopo 5-6 anni, ecco, ci spostiamo di 5-6 anni, ci spostiamo anche più vicino a noi, a Ferrara, perché proprio in quel periodo, 1975-76, Ferrara ospitava una importante mostra di Andy Warhol. E a distanza di 50 anni da questa storica esposizione, e beh, a Ferrara lo fanno di nuovo, perché ripresentano Andy Warhol e la sua mostra Ladies and Gentlemen, oggi ripensata in una grande retrospettiva. L'esposizione riunisce oltre 150 opere fra ritratti, polaroid, serigrafie, raccontando quindi la radicale reinvenzione del ritratto nell'arte contemporanea. Col direttore di Palazzo dei Diamanti a Ferrara, Pietro Di Natale, approfondiamo l'attualità di Warhol, dalla costruzione delle icone pop alla rappresentazione delle identità marginalizzate, fino ai temi oggi centrali come genere, media e sovraesposizione. Un viaggio che collega, diciamo, la pop art all'arte digitale. Benvenuto Pietro Di Natale.
Buonasera, grazie dell'invito.
Pietro Di Natale, allora, perché riportare oggi a Ferrara la mostra Ladies and Gentlemen di Warhol? Cosa cambia nello sguardo su Warhol dopo 50 anni?
Beh, allora, possiamo dire intanto che noi con questa mostra abbiamo celebrato la città di Ferrara, che grazie a un grande direttore che si chiama Franco Farina, tra gli anni 60 e gli anni 90 divenne la prima capitale dell'arte contemporanea in Italia, ospitando non solo Warhol ma grandi artisti d'avanguardia, da Duchamp a Merret, a Sebastian Matte, a tanti altri. E dall'altro celebriamo un artista che è venuto a Ferrara nel 1975 per presentare questa grande mostra, un artista che non ha soltanto rappresentato la cultura moderna, ma in molti aspetti possiamo dire che l'ha prevista. Warhol era un artista molto intelligente, un uomo molto intelligente, a suo modo è stato, per così dire, un profeta, perché molte dinamiche che oggi associamo ai social media, agli influencer, alla cultura virale, erano già presenti nelle sue idee e nel suo modo di lavorare. Ad esempio, aveva capito che la cultura del futuro sarebbe stata fatta di immagini ripetute, di fama veloce. Ci ricordiamo tutti, no, la frase 15 minuti di fama che avrebbero avuto tutti, e oggi lo vediamo. E ancora questa idea di identità, no, come brand, e di arte mescolata ai media e alla pubblicità. E quindi, in un certo senso, Warhol non si è limitato a descrivere il mondo che lo circondava, ma lo ha anticipato di circa mezzo secolo. Ha anticipato proprio il nostro mondo, e lo ha fatto anche con la straordinaria serie dedicata alle drag queen della scena notturna di New York, protagoniste di Ladies and Gentlemen, che oggi è considerata una delle opere più importanti di Warhol degli anni 70 e di tutta la sua produzione.
Ecco, Pietro Di Natale, una curiosità: qual è il filo rosso che lega le icone di Marilyn appunto a questi volti anonimi delle drag queen?
Bravissimo, questo è proprio il punto. C'è un cambio di paradigma. Warhol applicò lo stesso linguaggio usato per le Marilyn o per Mao a persone sconosciute, elevandole a nuove icone. Cioè, cosa aveva fatto Warhol, padre della pop art, precedentemente? Aveva preso immagini già fatte, il famoso ritratto di Marilyn che viene dal film Niagara, o il Mao che è rappresentato sul libretto rosso, o ancora le zuppe Campbell o la Coca-Cola. Quindi aveva preso immagini della società dei consumi e dello spettacolo e della politica per ottenere visibilità personale. Al contrario, grazie alla propria notorietà in questa luce, in questa occasione, porta luce su soggetti che fino a quel momento erano rimasti invisibili all'arte ufficiale. Ed ecco dove sta la sua genialità, dove sta la sua lungimiranza. Quando si comprende davvero Warhol, si riesce ad apprezzarlo, per così dire, non solo sulla superficie brillante delle sue immagini, ma anche nella profondità della sua visione.
Allora, domanda ipotetica, e come qualsiasi domanda ipotetica è molto scivolosa, ma se Warhol fosse vivo oggi, davanti ai social, all'intelligenza artificiale, secondo Pietro Di Natale, cosa avrebbe probabilmente trasformato in opera d'arte?
Ah, ci farebbe sicuramente una grande risata, perché in fondo, come detto, lui è stato proprio un profeta, ma probabilmente trasformerebbe in opera d'arte ogni secondo possibilmente riproducibile, ogni secondo in quella stessa maniera effimero, e quindi avrebbe fatto e farebbe quello che ha sempre fatto, nel senso che lui sosteneva, una delle frasi fondamentali per capire la poetica è: uso tutto ciò che succede intorno a me, mi limito a guardare, osservare il mondo. Quindi avrebbe specchiato sicuramente tutto quello che passa sui nostri telefoni, che continuamente ci rubano lo sguardo, e certamente avrebbe riportato, ecco, sulle proprie opere d'arte tutto questo mondo così veloce che lui aveva anticipato.
In ogni caso, una cosa è certa: noi possiamo ancora invece vedere le opere, quelle vere, di Andy Warhol, e possiamo farlo a Ferrara, quindi non lontanissimo da noi, è una bella gita, Palazzo dei Diamanti, e ricordiamo anche che la mostra sta per chiudere, insomma non è proprio a un passo dalla chiusura, però chiude il 19 luglio, quindi direi che vale la pena marcarsi questa data e poi chissà.
Assolutamente.
Appunto. Benissimo.
Assolutamente, perché è, se posso aggiungere, un'occasione unica per vedere soprattutto dipinti, perché Warhol, per la sua idea di arte replicabile, no, è ovviamente soprattutto conosciuto attraverso le serigrafie, cioè le opere grafiche. Invece in questo caso la serie di Zenzenzenzen segnò proprio un ritorno alla pittura, quindi vedrete un Warhol assolutamente inedito, con dipinti per la gran parte custoditi nel museo di Pittsburgh, la città dove è nato, quindi negli Stati Uniti, cose che non arrivano in Italia quasi mai. E assieme a questo ovviamente si incontreranno anche le icone della sua produzione, quindi quelle che abbiamo detto, dalle Marilyn a Mao, ma anche a un bellissimo una bellissima sezione dedicata a Mick Jagger, i ritratti di Mick Jagger, ancora quello di Robert Mapplethorpe, Grace Jones, di tutto quel mondo, e anche un affondo sui suoi autoritratti, nei quali indaga proprio il confine della sua stessa personalità.
Insomma, ce n'è veramente per tutti, in tutti i sensi c'è tanta roba che potete trovare appunto al Palazzo dei Diamanti a Ferrara per questa bella mostra di Andy Warhol, Ladies and Gentlemen. Ne abbiamo parlato con Pietro Di Natale, direttore di Palazzo dei Diamanti, che naturalmente ringraziamo per la disponibilità.
Ringrazio io voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Makes you move, 'cause you can really groove on. If you feel like you wanna make love under the stars above, then love on. If there's something you wanna say, and talking's the only way, then rap on. Because whatever you do, you gotta do your thing. If you feel like you wanna scream, 'cause that's the way you let off steam, then scream on. Feel like you wanna sing, 'cause singing is your thing, then sing on. If you wanna make love all night, 'cause you feel it's right, right on. But whatever
Abbiamo ascoltato Roy Nathanson sottovoce con questa Do Your Thing. Adesso siamo quasi in chiusura, abbiamo il nostro spazio del commento, K e Spalla, con una voce ormai conosciuta credo proprio dagli ascoltatori di Rete 2, perché è una presenza costante in K da quando K ha debuttato qualche mese fa. Stiamo parlando di Beatrice Cristalli, che naturalmente salutiamo. Beatrice, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Allora, con te si parla, insomma, si parla di lingua, si sviscerano le parole, in realtà poi si parla anche di fenomeni sociali. Qui sono un po' in difficoltà perché sono praticamente certo che sbaglierò la pronuncia di questa parola prima o poi, perché è insidiosa. E la parola è adultescente. Questa è buona, questa l'ho fatta.
Adultescente, okay. Adultescente. Allora, voi avete presente quando dobbiamo descrivere qualcosa che sta nel mezzo, quindi in una specie di terra di nessuno, perché spesso accade anche quando dobbiamo descrivere dei fenomeni nuovi. Ecco, in questi casi tiriamo fuori una delle espressioni colloquiali più comuni, cioè diciamo non è carne né pesce, sta un po' nel mezzo. Non sappiamo esattamente che cosa sia, ma sappiamo perfettamente cosa non è. E forse è proprio per questo che negli ultimi giorni mi ha colpito l'uso di una parola che è diventata virale in rete, che è proprio questa adultescente, che rimanda alla stagione dell'adultescenza. È una parola in bilico perché diciamo che racconta chi non è più adolescente, ma chi non è nemmeno del tutto adulto, e non si tratta tra l'altro di un neologismo recente, perché è un neologismo che viaggia da molto tempo, ma negli ultimi giorni è risultato virale perché è una parola che è entrata in una traccia della maturità in Italia di quest'anno. Ogni volta che una parola si diffonde così rapidamente vale la pena fermarsi un momento, perché non diventano virali per caso, a maggior ragione se sono parole nate molti anni prima. E allora mi sono chiesta, adultescente descrive davvero una persona che si rifiuta a crescere, perché c'è anche questa idea, quindi una sorta di Peter Pan, oppure sta raccontando qualcosa di molto più profondo sul modo in cui è cambiata l'idea stessa di età adulta, della figura dell'adulto?
Beatrice, magari è una mia impressione, ma questa parola sembra contenere anche un po' un giudizio. Cioè, pensiamo subito a qualcuno che non è diventato grande come avrebbe dovuto, ma quando sostanzialmente una persona diventa davvero adulta?
Le parole ci possono dare qualcosa una qualche risposta. Dal punto di vista linguistico, intanto dobbiamo fare una precisazione, perché adolescente nasce, lo percepiamo subito, dalla fusione di due termini che almeno sulla carta dovrebbero escludersi a vicenda, adulto e adolescente. Tecnicamente è una parola che i linguisti e le linguiste chiamano parole macedonia, quindi unendo diversi pezzi di vocaboli, e ci racconta appunto la parte in mezzo, la terra di mezzo, perché per secoli diventare adulti era relativamente semplice da definire, quindi avevamo quest'idea della sequenzialità della vita, anche per come era raccontata dai grandi, dai piccoli media, dal cinema. Tutto questo ci rassicurava, perché c'era un ordine, no? Sulle stagioni della vita: si lasciava la casa dei genitori, si trovava un lavoro stabile, si costruiva magari una famiglia, si assumevano delle responsabilità pubbliche e poi la pensione, poi la morte. Quindi esistevano dei passaggi riconoscibili che segnavano il confine tra un prima e un dopo. Oggi quel confine appare molto più sfumato e abbiamo una parola che lo segnala, un altro neologismo appunto che io metterei sulla stessa frase: perennial, un altro neologismo abbastanza recente che è stato registrato da Treccani nel 2020, coniato dall'imprenditrice Gina Pell, con cui descriviamo non più giovani o vecchi secondo questa impostazione tradizionale, quindi non persone incasellate in generazioni, ma persone capaci di adattarsi, di rimanere culturalmente rilevanti a prescindere dall'età. E questo riflette anche il nostro cambiamento sociale, perché oggi in effetti si studia più a lungo, si cambia lavoro più volte nella vita anche per necessità, si rimandano alcune scelte, se ne anticipano delle altre, e viene da chiedersi se questa parola adolescente descriva davvero una generazione di persone poco adulte secondo l'immaginario comune, oppure ci racconta una trasformazione più profonda della nostra società. Forse non è l'adolescenza che si sta allungando, forse è l'età adulta che è diventata più difficile da definire, oppure entrambe le visioni.
Beatrice, ogni volta che si parla di adolescenti emerge una specie di nostalgia per un passato in cui tutto sembrava più chiaro, ma siamo sicuri che questa nostalgia racconti davvero la realtà?
Perché quando noi diciamo, no, una volta si diventava adulti prima, stiamo raccontando una storia molto semplificata, perché in realtà ogni epoca ha avuto le proprie inquietudini generazionali. Quello che cambia secondo me sono le aspettative. Io ho ritrovato in una ricerca della sociologa Elena Marescotti un po' una risposta, cioè lei osserva che l'adolescenza viene spesso descritta appunto come questo rifiuto, no, di assumere dei comportamenti considerati maturi e responsabili. Cioè, poi c'è un campo semantico molto largo attorno a questa parola, ma c'è una domanda da rilanciare a chi crede a questa visione in cui c'è il giudizio di cui parlavi tu, cioè chi stabilisce che cosa sia un comportamento maturo e adulto, soprattutto sulla base di quali criteri? Perché dietro questa parola si nasconde un'idea molto precisa di adulto, cioè un individuo autonomo, stabile, economicamente indipendente, capace di prendere delle decisioni definitive, ed è un modello che forse sta un po' cambiando. Cioè noi viviamo in un mondo che chiede esattamente il contrario, chiede una grande flessibilità, un adattamento continuo, una disponibilità appunto a ricominciare lavoro ma anche proprio vita, e questo per alcune persone è ancora un grandissimo tabù.
Senti, ma perché l'adolescenza culturalmente è sempre stata associata alla possibilità?
Ma perché la stagione dell'adolescenza è quella delle identità aperte. Nell'adolescenza si è aperti alle sperimentazioni, alle versioni, no, provvisorie di chi siamo, e oggi su questa stagione poggiano tante aspettative. E se sbagli scuola, e se sbagli università, credo che le resistenze che noi abbiamo nella definizione di chi è una persona adulta abbiano molto a che fare anche con queste paure, con questo senso di vergogna che ci accompagna, e ci danno fastidio allo stesso modo gli adulti che secondo noi si comportano da giovani, e allo stesso tempo i giovani che fanno gli adulti, che si atteggiano di adulti o che compiono delle scelte da adulti. adulti. Ecco, stare al confine delle cose un po' ci inquieta, questa parola ce lo racconta, ma io lo trovo molto positivo perché è la spinta forse di cui abbiamo bisogno per metterci in discussione.
Beh, insomma, ci sono un tot di concetti che vale la pena far girare, no, nel nostro piccolo cervello e poi elaborare nel corso della serata, dei prossimi giorni, perché con Adultescente si è letteralmente aperto un mondo e ne abbiamo parlato con Beatrice Cristalli. Grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi, a presto.
Traduzione, ammettilo, sei bella. Ecco, questo dice un amante ambizioso. È il nome che si erano scelti questi due grandi musicisti molto interessati, Ato Lindsay e il tastierista Peter Scherer, per un duo molto avanti all'epoca che probabilmente non ha avuto il grande successo che forse avrebbe meritato, però adesso li ascoltiamo ancora con molto molto piacere. Ambitious Lovers, Admit It. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di K. Io fra poco vi lascio con un bel incontro a cura di Monica Bonetti con Milo Rau, quindi un grande nome del teatro. Da adesso praticamente fino alla fine di agosto riproporremo dei laser particolarmente significativi, storici, interessanti. Ecco, partiamo subito con questo incontro in due puntate, quindi questa sera e domani sera, con Milo Rau. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione.